Così? Non è sempre un atto di generosità verificare di essere sentiti all'inizio di una conferenza. Speriamo che alla fine ne siate contenti. Intanto vi ringrazio per l'invito e per l'accoglienza. Spero che ci fosse un po' di esagerazione nel dire che è stato il vostro sogno riavervi qui. In ogni caso lo dirò a mia moglie, non l'abbia mai detto nemmeno lei, sono solo lei, vicino a lei, quindi mi avete regalato un ritorno a casa trionfante. Viaggerò ascoltando la marcia della Ida per tutto il viaggio, ovviamente. Quindi già per questo sono venuto. Per il resto, questa sera vorrei cercare di riflettere con voi in una maniera, se possibile, appunto cristiana, innanzitutto. Io segno letteratura cristiana antica e suo Ambrogio autore, Ambrogio scrittore, si potrebbe dire veramente tanto. Alcune cose anche qualche interesse sul suo uso della materia poetica, delle figure, del suo stesso repertorio di immagini, anche sull'Ambrogio teologo si potrebbe dire francamente tanto. L'ascito di Ambrogio in questi due ambiti è profondo nella cultura religiosa cristiana delle origini. Ma questa sera vorrei provare a scegliere un altro taglio che in qualche modo ci porti a dare una risposta in qualche modo vicina alla nostra attualità e che tocca un tema che spesso viene chiamato in causa a sproposito, il tema della tradizione. Essere cristiani, si dice, significa conservare, custodire una tradizione, preservare la tradizione. Per molti versi è vero, cercheremo di capire attraverso la lezione di Ambrogio un modo diverso di intendere la tradizione, che siamo abituati solitamente a considerare la tradizione come qualcosa che è stato elaborato, prodotto, raccolto, messo insieme nel passato e che noi oggi nel presente dobbiamo tenere da conto. L'immagine tipica, corretta per indicare la tradizione in ambito teologico, è quella dell'eredità. L'eredità è qualcosa che ci viene lasciato dalle generazioni che ci precedono e che teoricamente va custodito, preservato, messo a frutto semmai. Ecco, io oggi vorrei ragionare con voi di tradizione da un'altra prospettiva. Come si crea la tradizione? Perché Ambrogio è senza dubbio uno che la tradizione l'ha in parte custodita, ma in grande parte l'ha creata. E questo si fa fatica a concepirlo, la tradizione come un momento creativo. L'idea è quella del preservare, trattenere qualcosa che altri hanno fatto, tuttavia pensare a come rielaborare la tradizione. Ecco, Ambrogio ha fatto qualcosa di diverso, questa tradizione l'ha creata. Ed è questo punto di vista che vorrei seguire con voi. In questo sono stimolato dal titolo che è stato dato a questa serata, Ambrogio, nostro contemporaneo nella fede e nelle comunità cristiane. Ambrogio non era un nostro contemporaneo, alcuni direbbero per fortuna, perché non era un caratterino facile. Cominciamo col dire che ci restano alcuni suoi sermoni trascritti mentre li pronunciava, non tutti, alcuni, molti li risistemava lui, e a giudicare da come si esprimeva durante le celebrazioni, beh, doveva essere un soggetto impegnativo, consapevole di sé, questo è garantito. Chi raffigura Ambrogio come una persona mansueta alla mano gli fa un torto, credo che lui non solo non lo fosse, ma neanche ci tenesse particolarmente ad esserlo. Agostino prova in tutti i modi a farsi notare da lui, Ambrogio non ne ha menzione nelle sue opere. E parliamo di Agostino, quindi non parliamo di un calibro di risulta. In che modo costui può essere oggi nostro contemporaneo? Brogio nasce intorno al 330-340, Treviri, nella Gallia Belgica, che grosso modo sta dove oggi sta la Renania, nel confine tra Lussemburgo e Germania. Ed è esponente cadetto di una famiglia, quella degli Aureli, di altissimo rango. Il padre, quando Brogio nasce, è governatore, prefetto delle Gallie. Quindi è colui che esercita in quel territorio l'autorità più alta dopo quella dell'imperatore. È un fanciullo di buona famiglia, la sua stirpe è stirpe senatoriale, cioè la nobiltà della Roma antica, imparentato da parte materna con Aurelio Simmaco, con cui litigherà poi. Aurelio Simmaco è un esponente della più alta nobiltà intellettuale pagana, e con lui Ambrogio discuterà per la questione della presenza nel Senato di Roma, nel Senato imperiale, della statua della Vittoria, che Ambrogio riuscirà a fare togliere nonostante Aurelio Simmaco proprio si opponga a tutto questo. Ma è anche rampollo di una stirpe cristiana. Tra i suoi avi c'è Sotere, che viene venerata come martire, probabilmente di età diocleziana, una donna che viene uccisa in quanto cristiana, ma sappiamo che anche i suoi due fratelli maggiori, Marcellino e Satiro, praticheranno una vita cristiana, l'una consacrandosi e divenendo poi interlocutrice dei più grandi autori cristiani dell'epoca, l'altro praticando una vita di ascesi, sostanzialmente, dopo la morte del fratello e divenendone in qualche modo il depositario dell'eredità più alta. Ambrogio diventa avvocato, inizia la sua attività di retore, e nell'antica Roma questa era l'autostrada di una carriera politica rilevante, pratica l'avvocatura a Sirmio, e nel 370 viene nominato governatore dell'Italia Monaria, la carica più alta su cui potesse ambire dal momento che la capitale, la corte, stava nel suo territorio, nel suo distretto di governatore. Ed è in questa funzione che a Milano esercita mediazione costantemente tra la fazione ariana e la fazione cattolica. Sono, questo è importante saperlo, due gruppi nei quali la Chiesa è divisa. La Chiesa ai tempi di Ambrogio è divisa tra tanti gruppi, contrariamente a questa immagine della grande pace che dopo Costantino si sarebbe dovuta inaugurare, la verità vera è che la Chiesa si divide in tanti gruppi, caratteristici di alcune regioni. In Africa sarà forte il contrasto fra cattolici di Ceciliano e cattolici di Donato, altrimenti noti come cattolici donatisti. Tra i primi grandi campioni sarà Agostino. A Milano è penetrata, seguita seguendo la corte, la tradizione ariana, ma non solo, stanno anche i novaziani, dei rigoristi particolarmente forti, stanno anche a Roma dei donatisti. Insomma, la Chiesa è divisa in tanti partiti, gruppi. Ambrogio, come governatore, efficacemente si dimostra capace di mediare fra questi gruppi. Ed è per questo, voi lo avete anche raffigurato nella vostra chiesa, che alla morte del vescovo ariano Ausenzio nel 374, entrambe le comunità richiedono a viva voce come nuovo vescovo proprio Ambrogio. Il giorno della sua elezione è il 7 di dicembre 374. Torneremo su questo momento. Per ora tenete presente questo. La festa, il giorno della festa di Sant'Ambrogio, coincide con il giorno della sua elezione a vescovo, non con il giorno della sua morte, che avviene il 4 di aprile. E questo è un dato rilevante, perché si coglie nella sua funzione di vescovo il momento più alto, il momento più significativo significativo della sua vita. È come se affidandolo al culto della Chiesa si sia voluto dire: guardatelo come modello, ma soprattutto guardatelo come modello di vescovo. Non voglio parlarvene troppo bene, perché di Ambrogio si può dire anche molto male, un uomo per molti versi anche impulsivo, e come vescovo qualche cantonata presa, onestamente. Non vi voglio lasciare con un santino di Sant'Ambrogio. Vorrei lasciarvi con un interlocutore, però, questo sì. In un tempo che per molti versi non è così distante tra noi e lui, non tanto come usi, costumi, cultura, sono tempi diversissimi, ma come problemi, come agenda, non ci sono tutte queste differenze, e vedremo fra poco anche di spiegare meglio il perché. Ma partiamo da questa elezione a vescovo. Ambrogio non ha fatto proprio niente per diventare vescovo. Sapete il racconto dei bambini che in chiesa cominciano a dire Ambrogio vescovo, Ambrogio vescovo, e Ambrogio che si rifiuta e mette in atto tre risposte a questa nomina che sono tutto il contrario dei consigli evangelici. I consigli evangelici sono quelli che alcuni conoscono come voti religiosi, no? Ambrogio cosa fa? Innanzitutto inizia a praticare male il giudizio, a torturare iniquamente alcuni indagati. La tortura era d'uso comune, era uno strumento di inchiesta nel sistema giuridico romano, quindi non si inventa niente, però la applica in maniera iniqua. Ambrogio poi chiama delle prostitute a casa sua, si chiude con delle prostitute a casa sua in modo da dare visione della sua inadeguatezza morale, e infine tenta la fuga. Dimostra cioè il suo potere, dimostra cioè la sua presunta incontinenza sessuale, dimostra la sua indisponibilità ad obbedire. Fa tutto il contrario di quello che ci si potrebbe aspettare da un vescovo. E tuttavia la decisione è presa e diventa vescovo. La prima domanda che ci si può chiedere è: perché Ambrogio non voglia diventare vescovo quando la città lo acclama? La risposta è semplice: aveva già una buona carriera e non ne aveva francamente bisogno. Ma c'era anche un altro problema. Ai tempi di Ambrogio prevaleva una teologia, quella di Eusebio di Cesarea, elaborata ai tempi di Costantino, che considerava nell'imperatore l'immagine e la somiglianza di Cristo. Mi spiego perché è complicato. Fino a prima di Costantino, per i cristiani era abbastanza semplice intendere la loro professione di fede. Per professione di fede intendiamo una sintesi, cosa si deve dire per testimoniare di essere cristiani. L'affermazione carismatica era semplice: Gesù, quel tale, è il Cristo, dove Cristo non è un cognome ma è una funzione. È colui che è stato consacrato, unto con l'olio, in funzione della regalità, per esercitare il nome per conto di Dio, la funzione di re. Re di che cosa? Re del regno di Dio. Affermare che Gesù è il Cristo significava dire: sta per giungere al regno di Dio. È solo che tu è il regno, tu è la potenza, tu è la gloria, che vuol dire è tua, di nessun altro. Solo che nel mondo molti considerano di avere per sé il regno, la potenza e la gloria. Per cui per i cristiani si trattava di scegliere: o si stava col mondo, sottomessi, sottoposti al mondo, o si stava con il regno di Dio, lo si attendeva. Ma questo significava anche che alla sua venuta il regno di Dio si sarebbe scontrato. Con chi? Con chi pretendeva di tenere per sé il potere, il regno, la gloria, cioè i re. soprattutto Roma. Quella bestia che ha 7 teste, 10 corone nell'Apocalisse, che cos'è? È quella città che su 7 teste, 10 corone, che su 7 colli ha tutte le corone della storia, cioè Roma, che governava il mondo. E sarebbe stata l'avversario. Niente di più facile che riconoscere le avvisaglie di questo scontro nel martirio. Ma con Costantino? Con Costantino le cose cambiano e si crea un problema. Come possiamo noi allearci, stare, condividere la storia con chi è esponente dell'avversario, con chi è esponente del nemico? Ed ecco che Eusebio di Cesarea teorizza questa immagine. Nell'imperatore convertito sta l'immagine e la somiglianza, dunque il vicariato, del Cristo. Costantino governa l'impero come vicarium Christi, come alter Christus. Questa teologia è problematica, è francamente problematica, e non a caso troverà proprio in Ambrogio Vescovo il suo grande argine. Questa è probabilmente una delle ragioni per cui Ambrogio non vuole la carica di vescovo, perché capisce da subito che quella carica lo costringe a assumere una posizione di che cosa? Di quello che oggi chiameremo innovatore. Quando Ambrogio diventa vescovo, la teologia di Eusebio ha già decenni, è già tradizione. Ma è una tradizione che Ambrogio non accetta. E la cambia. Con intelligenza. Ma in questo sta un grande tema. Vedete quello che vi dicevo dal principio? Ambrogio costruisce la tradizione, non si limita a preservare, cambia. Di fronte a un tempo che aveva dimostrato l'inefficacia di questa idea, Ambrogio si assume la responsabilità di introdurre qualcosa di nuovo. Ed è bizzarro che Ambrogio sia tra i preferiti di quelli che dicono che il nostro compito è solo preservare quello che è stato detto ieri o ieri l'altro. Perché Ambrogio questo non lo fece. Strutturalmente il suo episcopato fu segnato dal cambiamento. Un cambiamento ispirato dalle circostanze, per giunta. E questo per molti è un aggravante, perché un conto è, se mi chiudo nella mia biblioteca, a fare teoresi teologica, a riflettere sui libri. Conto è quello. Un conto è se io rispondo alle esigenze del tempo. Questo non è accettabile, questo non è cristiano, questa è una resa. Questo è un abbandono. È esattamente quello che Ambrogio ha fatto per tutto il suo episcopato. Certe volte è proprio la tradizione che ci invita a fare un passo oltre la tradizione. Ma come imposta Ambrogio il suo episcopato? Quando finalmente diventa vescovo, come lo imposta? Innanzitutto si mette a studiare, perché Ambrogio non è un teologo, non sa un accidente di teologia. Le prime opere di Ambrogio sono in parte tenere, perché sono i grandi assunti dei padri cappadoci, Basilio soprattutto, mi piace un mondo, per cui mette insieme cose che pesca qua e là, non sempre con grande successo, poi migliorerà uno di quelli che voleva appena di far studiare a certi miei studenti, credo, lei ha dei torti contro i suoi genitori che la mantengono e contro le cose alle quali lei si dedica, perché fa male alle fatiche dei suoi genitori e alla memoria di coloro che lei studia. Ambrogio no, è uno che voleva la pena che studiasse e impara bene e migliora, ma da principio non sa niente e si mette a studiare. Ma prima ancora ha le idee chiarissime. Il tratto del suo episcopato è la carità. Oggi si sente non di rado la lamentela, che è il riporto al logico per farvi capire come in realtà la storia sia un po' più complessa di come ce la immaginiamo. Quando è stata riportata quella che una volta si chiamava opzione preferenziale per i poveri al centro dell'agenda della Chiesa, si è subito detto: ecco, una deriva sociale, una deriva comunista, una deriva pauperista, la Chiesa non è un ONG e tutto il resto. Ambrogio, quando ancora non sa né leggere né scrivere, teologicamente parlando, capisce però che questo è il punto. Il vescovo è colui che si fa carico, non in senso spirituale, che soffriva tanto per le sofferenze della sua Chiesa, ma si fa carico in senso materiale, al punto da fare una cosa inaudita: per liberare dei prigionieri cristiani vende i vasi sacri, calici, vissi, gli ori della Chiesa. E questa è una cosa che genera un polverone che non finisce più, perché nell'epoca delle persecuzioni andavano preservati i vasi sacri. Due cose si dovevano preservare: le scritture, venivano nascoste, messe da parte, mascherate, distribuite soprattutto a persone che non sapevano né leggere né scrivere, in modo che fosse più difficile risalire a dove erano state nascoste. Le scritture e appunto gli strumenti liturgici, quei calici che avevano raccolto il sangue di Cristo, quei piatti che ne avevano raccolto il corpo. Quelli non andavano dati, non bisognava lasciare che andassero in mani meno di cristiani. Ambrogio li vende. E a chi obietta: ma tu hai fatto e disfatto, Ambrogio risponde che sicuramente il buon Dio mi interessa salvare delle anime che dei vasi. Ma al di là della luce e della risposta, c'è la rottura di un principio. C'è l'autonomia di giudizio con cui un vescovo si assume la responsabilità di dire: si è sempre fatto così, e non sempre ai tempi del nonno, che dai tempi, i tempi del nonno sono sempre dei tempi. Probabilmente se avessimo chiesto ai nonni se preferissero vivere ai tempi loro o ai tempi nostri, magari i nonni avrebbero detto: no, insomma, nei tempi si moriva l'influenza, preferisco oggi. Però quando si guarda al passato sono sempre bei tempi quelli dei nonni. Non è semplicemente questo. Se parliamo dei tempi del martirio, parliamo cioè di quei tempi in cui la Chiesa poneva la sua ragion d'essere, tempi in cui la Chiesa riconosceva il punto più alto della sua storia. Era lì che i cristiani trafugavano i calici, era lì che i cristiani nascondevano le scritture, era lì, mentre venivano cercati, che facevano il tutto per preservare questi oggetti. E Ambrogio, in un tempo molto più pacifico, si assume la responsabilità di vendere questi oggetti, ricavarne del denaro. Ora, io non sono interessato a dare risposta alla domanda che molti si pongono: ma aveva buon diritto di farlo oppure no? Io rilevo una cosa: che Ambrogio interpretò il suo servizio alla Chiesa non come una ripetizione di quello che si era fatto il giorno prima, ma come una risposta creativa a quello che il giorno odierno gli chiedeva, gli poneva come domanda. E di nuovo, non so dirvi se la risposta fu buona, ma certo la domanda fu questa: non come si conserva, ma cosa mi è richiesto oggi? Di fronte a una circostanza passeggera, alcuni erano stati imprigionati, come rispondo a questo momento? Come reagisco alle domande che il tempo in cui vivo mi pone? Vedete che c'è un cambiamento, ed è grazie ad Ambrogio che questi oggetti certo vanno preservati, certo vanno custoditi, ma non sono più oggetti che di per sé dicono la fede della Chiesa. È ovvio che non ci si può bere la Coca-Cola nel calcio perché è una funzione particolare, ma nessuno oggi obietterebbe più di fronte all'esigenza, di fronte all'esigenza di vendere un calice per liberare una persona. Poi questo è stato usato anche molto male, perché nella tradizione si può fare un uso pessimo. Sapete quando è stata l'ultima volta che visibilmente sono stati venduti calici, croci pettorali, anelli pastorali? Quando serviva di raccogliere l'oro per la patria nei tempi del fascismo. E in quei casi si evocò il modello di Ambrogio. Per dire che la tradizione da sola non basta mai. Il passato da solo è una domanda aperta, non è mai una risposta chiusa. È sciocco guardare al passato come una risposta data al presente. Non funziona così, non funziona mai così. È illusorio pensare, è raccontarsi una favola. E un tempo si diceva che il cristianesimo fosse una cosa di persone adulte, non favole per bambini. Ma Ambrogio non si limita a questo. Ambrogio scriverà diversi trattati sul tema della povertà. Alcuni li hanno considerati i primi scritti comunisti della storia. Della Butte venne presentato sull'unità come uno scritto comunista. Dario Fo elogiò profondamente Ambrogio, considerandolo fautore di un comunismo dei beni. Non è così, naturalmente. Ma Ambrogio ha a cuore il tema della povertà e lo considera per molti versi la cartina al tornasole della sua chiesa. Una chiesa che ha poveri è una chiesa che non sta funzionando. A confronto Francesco era moderato. Ambrogio se la sarebbe presa con Francesco perché è troppo timido su questo fronte. Figuratevi con quelli che dicono che è troppo audace su questo fronte. Ma Ambrogio è capace di idee coraggiose. Ambrogio ha un'idea di chiesa e vuole che questa idea di chiesa diventi l'idea della città, l'idea della polis. Etimologicamente per lui la fede è un fatto politico, non è qualcosa che finisce nel proprio struggimento di cuore. Qui per politico non intendo dire ha ragione la destra, ha ragione la sinistra, ha ragione il centrodestra, non è questo il tema. Politico vuol dire ciò che attiene alla vita della polis, dove per polis si intende la comunità associata degli uomini. La fede ha una dimensione corale. E solo in seconda battuta la dimensione individuale. E Ambrogio questo lo sa, lo capisce e vuole che la fede disegni il ritratto della città. In che modo? In modo molto concreto. Intanto Ambrogio decide quali sono i pilastri della Chiesa. Su cosa si fonda la Chiesa come ideale a questo punto? Beh, si fonda sui profeti. Si fonda sugli apostoli, si fonda sui martiri e si fonda sulle vergini. Per vergini intendiamo le donne che si consacrano. E in queste figure stanno ovviamente tutti i livelli della partecipazione alla Chiesa. E che cosa fa? Questo manifesto ecclesiale lo trasforma nel ritratto della sua città, concretamente. Costruisce quattro grandi basiliche a Milano che hanno queste dedicazioni corali. La Basilica dei Martiri, la Basilica dei Profeti, la Basilica delle Vergini, la Basilica degli Apostoli. Cioè, la sua idea di Chiesa non rimane nel mondo delle nuvole, ma vuole che diventi l'ossatura della città. Imprime su Milano una grande croce tracciata dalle sue grandi basiliche che richiamano i caposaldi della sua idea di chiesa. Oggi diremmo che questa è una scelta un po' evoluta da parte del nostro Ambrogio, vero? Oggi siamo abituati a un linguaggio diverso. Ma non scambiamo la soluzione per il tema. La soluzione può essere contestabile, è la soluzione di un uomo vigoroso, vi ho già detto che Ambrogio non va trasformato in una mammolina, non lo è, non lo è mai stato, era un uomo piuttosto spigoloso. Ragioniamo sul tema, sul principio. La Chiesa non può stare chiusa dentro una Chiesa. O la Chiesa assume una dimensione, un'efficacia, o la Chiesa trasforma la società, o la Chiesa non esiste. La Chiesa vive nel tessuto delle relazioni sociali. La Chiesa parla al tessuto delle relazioni sociali. La Chiesa accompagna e ha l'ambizione addirittura di poter guidare il tessuto delle relazioni sociali. Non si nasconde, anzi. Poi possiamo decidere che la risposta fu troppo ferma. Ma il punto forse ci interpella, forse ci offre materia per la riflessione. Soprattutto in questo Ambrogio reinterpretò la vocazione politica del cristianesimo. L'abbiamo detto prima, Gesù è il Cristo, significa dire io attendo la venuta del regno, che non è per me, ma è per noi. L'interlocutore di Dio nelle scritture non è mai un singolo, è un popolo, è una nazione a cui dovremmo parlare attraverso i singoli, ma che è considerato come un gruppo di persone. Il cristianesimo nasce con una profondissima vocazione politica. Gesù annuncia il regno. Certo, nel regno ognuno si salva, ma l'annuncio non è la tua salvezza. L'annuncio è che tu puoi fare parte di quella comunità, che tu puoi fare parte di quella nazione di salvati, che tu sei parte di un popolo. Ecco, questa vocazione politica che da principio era stata intesa come contrapposizione o come estraneità al mondo, Ambrogio la mantiene e la rielabora, la trasforma. Non abbandona il tema, ancora una volta, non abbandona il principio, ma lo declina al suo tempo, lo declina alla sua città, addirittura alla forma della sua città. Ambrogio tradisce la tradizione perché si propone di applicarla. Abbiamo visto il suo stile, il suo modello di azione, abbiamo visto la sua idea di città, cioè questo richiamarsi alla vocazione politica, e poi veniamo a un altro tema: il rapporto tra l'ex orandi e l'ex credenti, la legge della preghiera e la legge della fede, la legge di ciò che va creduto. Ma prima di farlo, chiederei a Nicolò, se possibile, di regalarci un altro inno di Ambrogio, perché vedremo che questa è una grande importanza. E qui dovete fare un po' lo sforzo di immaginazione, ricordando questo inno di Ambrogio. Poco tempo dopo la morte di Graziano, uno degli imperatori, siamo tra il 385 e il 386, la comunità ariana di Milano riesce ad avere l'attribuzione di una basilica. Abbiamo detto che la chiesa di Milano era divisa perlomeno tra cattolici ed ariani, ma non solo. E naturalmente uno dei tratti tipici del governo religioso era quello dell'amministrazione delle basiliche. Succedeva abitualmente in Africa, si toglieva la basilica ai cattolici, la si dava ai donatisti e poi viceversa. A Milano si attribuisce finalmente una nuova basilica agli ariani, la restituzione della basilica. E Ambrogio cosa fa? Ambrogio si oppone. Chiama nella basilica la sua comunità, si trincera nella basilica, come potrebbe essere questa sera tra noi, e mentre vengono mandati i soldati da parte della curia imperiale per prendere possesso della basilica, questi cristiani blindati iniziano a intonare inni poetici che Ambrogio ha scritto e che vengono usati in melodia proprio per trasformare quell'assedio in un momento di culto. Ambrogio ovviamente è tutto interno, Ambrogio raggiuntava quasi tutti. Ma che cosa ci dice questo? Ci dice che per Ambrogio la risposta a un problema di natura teologico, l'ex credere, di cosa dobbiamo credere di Gesù, che fosse stessa sostanza del Padre o che fosse una sostanza divina generata, quindi inferiore. Era un grande dissidio tra cattolici e ariani, molto banalizzato, in realtà le cose sono molto più complesse così, ma poi davvero non mi lascio più tornare a casa per le prossime due settimane, se dobbiamo, altro che l'assedio delle basiliche a Milano, se dobbiamo metterci a parlare di cristologia, però poi qui mettete a cantare i ghini per uscire, non per stare dentro. Quindi limitiamolo nella sintesi. Il tema che toccava la lex credendi, cioè il principio di ciò che va creduto, si trasferiva nel modo di celebrare. E anche qui però notate per favore, per preservare la vera fede, il depositum fidei, Ambrogio inventa un nuovo modo di celebrarlo, il canto. Preserva la tradizione della fede innovando, cambiando, non ripetendo quello che si faceva. Lui non custodì la città che aveva ricevuto, ma la volle cambiare perché portasse i segni di quell'unica verità. Non mantiene il culto che si era sempre celebrato, ma lo cambia perché non cambi ciò che si celebra. E ancora, vi faccio una domanda che riguarda l'attualità, perdonatemi. Come si fa a preservare la verità di un Dio che si fa ultimo tra gli ultimi, che parla ai pubblicani e alle prostitute, difendendo una liturgia in una lingua, che io amo, il latino, che non parla più a nessuno se non all'elite? È questa tradizione? Questa è vera tradizione, perché stiamo ripetendo la liturgia tridentina? O è un tradimento della tradizione? Vedete, il tema della tradizione non è mai una risposta, è una domanda che il passato ci lascia. Ma la responsabilità di quella risposta, e questo Ambrogio lo capì bene, spetta a ciascuno di noi. Non basta una fotocopiatrice per rispondere al presente. Occorre creatività. Sapete perché nelle chiese ci sono sempre raffigurati i quattro grandi della tradizione latina? Sempre, no? Spesso sì, Ambrogio, Agostino, Girolamo e Gregorio, perché sono considerati quattro caposanti. Uno di questi quattro, quello di cui parliamo questa sera, ha passato tutta la sua vita, ha declinato il suo concetto di fedeltà alla tradizione attraverso l'innovazione, attraverso la creazione. Ambrogio ricrea la tradizione, questo è forse il verbo migliore, la ricrea a seconda delle domande che il suo tempo gli pone. Ambrogio non introduce niente di sostanzialmente nuovo, ma cambia tutto ciò che gli è stato affidato. E in questo processo di ricreazione, che è un verbo bello, io che pure insegno lo ricordo come il verbo più bello del lessico della scuola. Ricreazione era la parola che io amavo di più e continuo ad amarla anche quando faccio lezione. Il momento della ricreazione è un momento gioioso, è quello in cui mi ricreo anch'io per tornare in classe. Ecco, la tradizione la si custodisce ricreandola costantemente, costringendo la nuova vita. soprattutto in Ambrogio, ed è l'ultimo punto che vorrei toccare insieme a voi, è evidente che abbia operato un'idea di futuro. Abbiamo iniziato con quello strano episodio di Ambrogio che rifiuta l'episcopato, ponendoci un po' la domanda sul perché. E possiamo dire una cosa: ciò che Ambrogio ricevette il 7 di dicembre del 374 non lo restituì al termine della sua vita, quel 4 aprile 397. Lo cambiò profondamente. Lo cambiò nel suo rapporto innanzitutto con la sua Chiesa, lo cambiò nel rapporto con il culto, lo cambiò nel rapporto con il potere e con la storia, perché Ambrogio non accettò quel disegno musicale. O meglio, era molto intelligente Ambrogio, perché per fare certe cose bisogna essere intelligenti. Non è che il primo che passa lì può mettere le mani in un patrimonio di 2000 anni così come gli pare. Certamente bisogna stare attenti, ma quando capita uno bravo bisogna lasciarlo fare. Ambrogio certo che disse sì sì, il regno ti viene da Dio, il regno ti è dato da Dio, governi il nome per conto di Dio, te le riconosco tutte queste cose, ma ricordati che nelle scritture a sacerdoti custodata imperia. Sono i sacerdoti che consacrano il re. Non ti sognare neanche di far valere tutta questa titolatura nel governo della Chiesa. Ambrogio cambia l'episcopato che ha ricevuto. Poi si potrà dire in bene o in male, si potrà dire che nel Medioevo con questa storia si sono un po' allargati i sacerdoti, d'accordo, ma per bontà divina abbiamo avuto anche il comunismo, abbiamo avuto la rivoluzione francese, per cui intanto bisognerebbe accendere un cielo qua e là, perché è fatto solo del gran bene, ma solo magari no, però ha fatto anche del gran bene. Però è certo che Ambrogio anche in questo non si è limitato a custodire, ha capito che non portava da nessuna parte riconoscere nell'imperatore il vicario di Cristo. Ha capito che questo esigeva un correttivo, che la storia non poteva essere consacrata di peso semplicemente perché un'alleanza era stata stilata tra l'impero e la Chiesa. E capitolo rivendicò l'autonomia della Chiesa. Per molti versi la concettualizzò lui. E questo non significa semplicemente reagire a una circostanza, significa impostare la storia. Significa agire con un'idea di futuro che nasce attraverso l'osservazione attenta del presente e delle sue strutture. E lasciatemi menzionare un tribunale che solitamente non sbaglia, o perlomeno che esprime dei giudizi difficilmente condizionabili, il tribunale della storia. Io vengo da una città che ha nel suo DNA l'idea di essere una città speciale. Posso dire che nella realtà dei fatti è un'idea che possiamo discutere. Però i milanesi si sentono figli di un luogo specifico a sé stante. E questo storicamente deriva proprio dalla figura di Ambrogio, da un'eredità che è stata così incisiva da diventare un modello, da diventare una ragione per come siamo. A Milano non tutti conoscono le quattro basiliche ambrosiane. I più non sanno neanche dell'esistenza delle quattro basiliche ambrosiane. Ma non conta, la città è vissuta di quest'idea, è vissuta nell'idea di essere la città di Ambrogio, una città speciale perché figlia di un uomo speciale. Cioè, nella sua custodia della tradizione, Ambrogio ha creato un'identità, Ambrogio ha creato un futuro. sta la chiave di volta. Ed è un futuro che gli è costato, perché Ambrogio non si è limitato ad avere buoni rapporti con gli imperatori. Ci furono tensioni non piccole con Teodosio. Quando Teodosio ordinò il famoso massacro di Tessalonica, la città era insorta contro il presidio militare, e lo aveva in parte malmenato e in parte ucciso. Teodosio dà l'ordine di reagire con violenza e la città convocata all'ippodromo viene, non interamente, ma a migliaia vengono passati a fil di spada dalle truppe romane. È uno spettacolo raccapricciante di violenza, ma a Roma queste cose non erano così rare, bisognava far capire le lezioni. Meglio una lezione data bene una volta che 50 lezioni date male. Solo che in questo caso c'è un uomo a Milano, Ambrogio, che reagisce e che si rifiuta di incontrare l'imperatore e gli dice anche chiaro e tondo che se non fa pubblica ammenda non celebrerà davanti a lui i sacramenti e lo riammette alla messa solo nella notte di Natale dopo che è stata fatta una pubblica ammenda dall'imperatore, di più non si poteva ottenere. Questo vuol dire anche avere il coraggio dello scontro, ma non è uno scontro, perdonatemi, su cose sciocche, è uno scontro che tocca le radici, che tocca qualcosa di veramente rilevante. E non è neanche uno scontro che Ambrogio ricerca, ma è uno scontro dal quale non si sottrae. Che cosa ci dice questo? Ci dice che Ambrogio stette nella sua vocazione come un uomo adulto. Cioè, non sacrificò le sue idee alla paura di risultare meno simpatico, meno popolare, meno gradito, di avere dei problemi. Non fu neanche una testa calda, ma intendiamoci, era un uomo accorto, ancora una volta, che cosa bisogna sapere fare. Ma di fatto il suo ruolo sul episcopato fu compiuto, è un'immagine che si usa da allora a Milano, in piedi. Questo ci riporta forse alla domanda iniziale. Cosa vuol dire preservare la tradizione? Intanto preservare la tradizione richiede di assumersi delle responsabilità. E le responsabilità le si riceve quando si sceglie, quando si esprime la propria libertà. E così fu per Ambrogio. La difesa della tradizione fu innanzitutto scegliere, innanzitutto esprimere la sua libertà. La tradizione non è una galera. Se la tradizione è una galera, se la tradizione toglie la responsabilità, non è tradizione, è una bugia, è una falsificazione. Secondo, la tradizione non è ripetere. La tradizione è far vivere ciò che si è ricevuto. Non è che se io uso il piliale dell'arciprete del 1820 la mia messa vale di più. Non funziona così la tradizione. La tradizione è come si fa oggi a far capire le cose come le faceva capire l'arciprete del 1820, quello è tradizione. Terzo, la tradizione è viva se è in dialogo col tempo, con il presente. Non basta quello che si è fatto fino a ieri, perché ieri poteva andare bene, oggi le cose sono cambiate. Quindi buttiamo via tutto, ci inventiamo qualcosa di nuovo. No, assolutamente, non siamo qui per sprecare niente di quello che ci è stato dato. Ma ci poniamo il problema di farlo vivere. Si è iniziato a usare il latino perché la gente capiva il latino. Io vorrei che fosse chiaro che il modo migliore di difendere la tradizione del latino è di usare una lingua che sia capita. Perché si inizia a usare il latino perché non si capisce il greco, se proprio ce la vogliamo dire tutta. Se vogliamo fare il giochino della tradizione, dovremmo fare un messale in greco, antico, non è greco. Ha senso. Questa roba qui è tradizione. Ambrogio non la pensava così. In ogni passo del suo ministero episcopale, Ambrogio si pone questo problema. Oggi, qui, in questa città, dinanzi a questi problemi, io che compito ho? Che risposta devo trovare? Non mi interessa che portiate via le risposte di Ambrogio come le uniche o le migliori necessariamente. È importante che mi poniate la domanda che Ambrogio si pone. Questo, dato che siete un piccolo consolato milanese in terra, il giorno potrebbe essere un buon modo di onorarne la memoria. Grazie.